Bentrovati per questo appuntamento del nostro corso di formazione sull'educazione civica e diamo il benvenuto al relatore di oggi, il professor Pier Cesare Rivoltella, che ci parlerà delle prospettive teoriche e didattica innovativa per la cittadinanza digitale. Mi piace presentarlo un po' bene per far capire agli insegnanti che ci ascoltano, che ci seguono, il profilo del nostro relatore. Il professor Pier Cesare Rivoltella è laureato in filosofia, ha dottorato in scienze della comunicazione sociale, è professore ordinario attualmente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna didattica generale, didattica ed educazione mediale e tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento. Ed è coordinatore del corso di laurea in scienze della formazione primaria e direttore del centro di ricerca CREMIT, che lui stesso ha fondato e sta per Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'innovazione e alla tecnologia. Dirige poi il Master di primo livello RED, progettazione e conduzione di laboratori di cittadinanza digitale con la robotica educativa, e il Master di secondo livello MEM, Media Education Manager. Nel 2013 il professore ha inaugurato presso il CREMIT l'Osservatorio sui Media e i contenuti digitali nella scuola nell'ambito delle attività del progetto Smart Future. Occupa ruoli apicali e di collaborazioni scientifiche in numerose riviste specialistiche che si occupano di didattica, naturalmente, educazione mediale, e presso case editrici per la scuola come responsabili di collane dedicate a questi temi. Nel 2000 il professore ha ricevuto la menzione speciale del premio Stilo d'Oro di pedagogia per il volume Teoria della comunicazione. E intanto così segnaliamo alcuni testi che possono essere utilmente consultati. Nel 2014 gli è stato riconosciuto il premio italiano di pedagogia per il volume Neurodidattica, insegnare al cervello che apprende, e nel 2017 ha ottenuto il premio Capri San Michele per tecnologie di comunità. Una imponente attività scientifica, dunque, professore, che gli ha consentito di pubblicare oltre 400 prodotti di ricerca in Italia e all'estero. E riguarda tre principalmente aree, macro aree anzi, la media education, la education technology e la ricerca didattica. Questi sono naturalmente i motivi di solidità scientifica del professore che ci hanno convinto a interpellarlo, ma non sono solo questi. È anche l'approccio teorico al tema della media education che il professore dà. È un approccio che ci parte di particolare valore. I contributi del professore collocano l'indagine sulla didattica nell'era digitale in seno a una riflessione teorica di ampio respiro, che ha come riferimenti le teorie della filosofia contemporanea, della critica sociale, della pedagogia attiva, quindi uno sguardo critico, attento al presente e al nostro patrimonio culturale. E poi un secondo motivo di particolare rilevanza, la prospettiva civile che ispira i suoi interventi in vari contesti formativi. Si avverte sempre, leggendo e ascoltando il professore, il riferimento ideale a valori comunitari, un'energia positiva che penso che si sentirà anche oggi, che illumina, come d'altra parte bene che sia, ogni proposta pedagogica, collocandola in un'apertura trasformativa del presente, mi pare, aprendola a un futuro più consapevole, più rispettoso, anche nei confronti dei giovani e delle loro esigenze. E allora, professore, il primo tema che io le propongo è quello del rapporto tra cittadinanza digitale e tipo di società e di cultura attuali. Come le si potrebbe descrivere in relazione al ruolo in esse giocato dai media digitali e dai social media?
Sicuramente, anzitutto, grazie. Grazie per questo invito e grazie per questa ampia, generosa presentazione. Vengo subito alla risposta alla sua prima domanda. la società e la cultura attuale è contraddistinta da una presenza significativa dei media, che la ricerca definisce parlando di mediatizzazione. La mediatizzazione è qualcosa di diverso e di più della mediazione. Le ipotesi classiche sulla funzione di mediazione dei media erano ipotesi che ancora alludevano ai dispositivi come a strumenti o ad ambienti. È il senso secondo il quale in questo momento l'ambiente di videocomunicazione che stiamo utilizzando per comunicare funziona da strumento di mediazione, appunto. È un canale che rende possibile la nostra comunicazione. Ecco, oggi, nella società attuale, i media non solo mediano, ma mediatizzano. La mediatizzazione dice di una presenza capillare dei dispositivi digitali. Qualcuno dice che i media oggi sono diventati indossabili e sono qualcosa di più di quelle protesi di cui parlava McLuhan ancora 70 anni fa. La mediatizzazione dice di una pervasività che è fatta di protagonismo dei media nella vita di relazione individuale e sociale degli individui, delle persone. È veramente difficile pensare a qualcosa che noi facciamo nella nostra quotidianità che in qualche misura non abbia a che fare con i media. E poi la mediatizzazione è quella resa possibile dalla cosiddetta Internet of Things. L'Internet of Things è quel fenomeno che fa sì che qualsiasi oggetto di consumo quotidiano, per il fatto stesso di contenere un chip e di essere connesso, si trasformi in qualcos'altro. Ecco, oggi è frequente anticipare un qualsiasi sostantivo o aggettivo con il termine inglese smart, che dice dell'intelligenza che a questo oggetto di consumo viene attribuita proprio dal fatto di essere stato mediatizzato. E così un orologio diventa uno smartwatch, un semplice braccialettino diventa una smart band, una fit band. Ecco, è una prospettiva che consente poi di ragionare su questa realtà in termini informazionali. E questo è l'ultimo elemento che voglio fornire in risposta alla sua domanda. Il passaggio dalla società dell'informazione alla società informazionale, così come ad esempio suggerisce Luciano Floridi nel suo volume La Quarta Rivoluzione, che ormai è diventato un best seller. Il passaggio dalla società dell'informazione alla società informazionale è il passaggio da una società, quella dell'informazione, in cui le informazioni erano molto importanti, anzi forse erano la cosa più importante, ad una società, la società informazionale, in cui le informazioni sono parte della realtà stessa. Quindi le informazioni entrano a costituire la realtà. E questo rende possibile anche di parlare della nostra come di una società dei dati, della datificazione. Il software, l'informatica, detta alla realtà le sue condizioni di pensabilità. Quindi svolge quella funzione che Kant riconosceva alle strutture trascendentali del nostro intelletto, della nostra sensibilità, della nostra ragione. Ecco, quella funzione, dettare alla realtà le sue condizioni di pensabilità, oggi è assolta dai dati, dalle informazioni, in buona sostanza dai media. Ecco, questo è un po' il panorama, è un po' lo scenario, è un po' la prospettiva con cui si tratta di avere a che fare, una prospettiva molto lontana da quella che potrebbe farci ancora credere che i media siano la televisione, la radio o i giornali. Ecco, i media tradizionali, i cosiddetti media mainstream, sono realmente il passato. La realtà oggi ha un po' le caratteristiche che in maniera molto sintetica ho provato a descrivere.
Bene, una vera e propria trasformazione sociale, cognitiva che coinvolge tutto. Passiamo allora a parlarci di che cosa sia, cosa si possa intendere con cittadinanza digitale, indipendentemente ma anche in collegamento con la segnalazione all'interno delle linee guida della legge 92-2019. Senz'altro alfabeti, certo, ma non solo quello, però poi parleremo anche della necessità di conoscere, no? Di diventare alfabetizzati anche da questo punto di vista. Allora, quali sono le dimensioni del costrutto cittadinanza digitale?
Certamente, domanda importante, obbligata. Io sono solito riconoscere la cittadinanza digitale almeno tre livelli, almeno tre dimensioni. C'è una prima dimensione che ha a che fare con gli alfabeti, come lei suggeriva, giustamente. E quindi è la dimensione tecnica e di linguaggio. Essere cittadini della società che abbiamo descritto significa evidentemente essere in grado di avere accesso a quei dati, a quelle informazioni. Per farlo occorrono alfabeti tecnici e linguistici, conoscere, quindi disporre di competenze informatiche di base e governare le grammatiche e la sintassi dei media digitali. Evidentemente c'è un livello zero che fa da premessa, e quel livello zero che fa da premessa è l'accesso in senso fisico, ovvero la disponibilità dei dispositivi e della connessione, che sappiamo essere, ahimè, non ancora un diritto, nemmeno nel nostro paese. Il lockdown ci ha fatti scoprire molto più indietro di quanto non pensassimo di essere. In quasi tutte le scuole, in quasi tutte le classi abbiamo fatto esperienza insospettabilmente, anche nel centro di grandi metropoli lanciate verso l'Europa, abbiamo fatto esperienza di bambini le cui famiglie o non disponevano di dispositivi o non disponevano di connessione o di entrambe le cose. Quindi, come dire, c'è un grado zero che è rappresentato dall'accesso fisico e il primo livello è rappresentato dal livello che ho definito tecnico e dei linguaggi. Evidentemente però c'è una seconda dimensione della cittadinanza, che è la dimensione culturale. Quindi quando Don Milani negli anni 60 diceva che la parola fa eguali, evidentemente non si riferiva soltanto alla conoscenza dell'alfabeto, quindi alle grammatiche e alle sintassi, ma quando diceva che la parola fa eguali, faceva riferimento anche al capitale culturale, grazie alla parola, grazie all'alfabetismo funzionale, sarebbe stato possibile costruire. E allora, come dire, il piano dei significati, il piano culturale della cittadinanza, credo che sia importantissimo, e quindi io potrei conoscere grammatiche e sintassi dei media, ma se non ne conoscessi le logiche. C'è un discorso culturale che è l'unico discorso che ci mette al riparo dalla tentazione di cadere vittime del conformismo e della reputation nei social, o che ci fa rendere avveduti nel momento in cui stiamo per entrare nel web e regalare dati, nostri dati sensibili, a player di mercato che li utilizzeranno per meglio indirizzare i nostri comportamenti, i nostri valori. Quindi, come dire, c'è un secondo livello che è quello culturale, che secondo me è altrettanto importante, forse più importante del primo. C'è una terza soglia, che è la soglia, che è la dimensione etica della cittadinanza digitale. C'è un fenomeno caratteristico della nostra società, ed è che in questa società l'etica delle comunicazioni di massa e l'etica individuale finiscono per coincidere. C'è stato un tempo in cui le associazioni dei genitori e le organizzazioni in difesa del consumatore ricorrevano all'autority del garante contro, ad esempio, le infrazioni che qualche televisione faceva della fascia protetta. Era un tempo quello in cui l'etica dei produttori, l'etica delle comunicazioni di massa era molto diversa dalla nostra etica di consumatori, di spettatori. Oggi, di fatto, i media digitali e sociali ci rendono produttori. Ciascuno di noi, per il fatto stesso di disporre di connessione di un dispositivo, può produrre dei contenuti e li può collocare nello spazio pubblico. Io ragiono sempre sulla trasformazione profonda che il concetto di pubblicazione ha subito. Pubblicare nel Settecento illuminista, quando nasce la sfera pubblica, come dice Habermas, significa prendere la parola nello spazio pubblico. Non è una cosa da tutti. Può prendere la parola nello spazio pubblico chi ha raggiunto l'età adulta della propria ragione, come dice Kant, nello scritto Risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. Prendere la parola nello spazio pubblico significa saper gestire la responsabilità delle conseguenze. Ecco, oggi può prendere la parola nello spazio pubblico un bimbo di 8 anni a cui improvvisamente la famiglia abbia regalato uno smartphone dotato di connessione dati. Ecco, le responsabilità di quel bambino sono le stesse responsabilità a cui noi richiamavamo le emittenti televisive fino a 20-25 anni fa. Etica delle comunicazioni di massa ed etica individuale coincidono, oggi il tema della responsabilità non è più rimandabile e quindi la cittadinanza digitale, per essere esercitata fino in fondo, ha bisogno di sviluppare o di vedersi sviluppare a monte, alle spalle, anche questa terza dimensione. Quindi livello di linguaggio, livello culturale e livello etico.
Indicazioni chiarissime per tutti i docenti, davvero di grande chiarezza, che coinvolgono tra l'altro quella contitolarità dell'insegnamento che diventa molto importante. Professore, lei spesso cita una grande filosofa statunitense, Martha Nussbaum, parlando di istruzione per la democrazia, di pensiero critico, pensiero posizionale. Ci faccia capire questi elementi di carattere filosofico, ma molto produttivi anche in chiave pedagogica.
Assolutamente. Ma il riferimento che lei fa e che è preciso è ad un libro della Nussbaum che si intitola Non per profitto. È un libro molto bello in cui costruisce per contrapposizione quelli che lei definisce l'istruzione o l'insegnamento per il profitto e l'istruzione o l'insegnamento per la democrazia. Sono due modi diversi di pensare i compiti della scuola. L'istruzione per il profitto pensa alla scuola in funzione del PIL. L'istruzione per il profitto è vittima di un presupposto neofunzionalista che ritiene che la scuola serva a preparare per il mondo delle professioni, serva a preparare ad una carriera di successo, serva investire ora perché i nostri figli possano godere della ricchezza domani. Ecco, la Nussbaum dice: se la scuola cedesse a questa tentazione, perderebbe di vista completamente quello che è il suo vero obiettivo, che non è di formare per il profitto, ma di formare per la democrazia. E quindi siamo perfettamente dentro il tema della cittadinanza. E la Nussbaum dice: i due pilastri dell'istruzione per la democrazia sono pensiero critico e pensiero posizionale. Pensiero critico è la life skill fondamentale. Pensiero critico è sviluppare consapevolezza, autocoscienza. Pensiero critico è maturare capacità di giudizio autonomo. Pensiero critico è sapersi servire della propria ragione come strumento di libertà dalla tentazione che qualsiasi altro potrebbe avere di soggiogarci in qualsiasi forma. E il tema del pensiero critico è un tema di cui oggi abbiamo moltissimo bisogno. Perché? Perché la situazione in tema di elaborazione critica delle informazioni è molto più difficile rispetto al tempo in cui esistevano le grandi narrazioni, come le chiamava Lyotard. Al tempo delle ideologie, al tempo delle grandi narrazioni, non era difficile riconoscere le poche grandi narrazioni, le poche grandi ideologie circolanti. E oggi, in epoca post-ideologica, quelle grandi narrazioni si sono frammentate in decine, centinaia, migliaia di micronarrazioni che rendono assolutamente più difficile per uno studente di oggi, per un ragazzo di oggi, muoversi in maniera consapevole dentro questo magma di punti di vista che non coincide necessariamente con una prospettiva pluralista. Una eccessiva frammentazione dei punti di vista può rappresentare piuttosto il caos e il disorientamento che non una opportunità di pluralismo. Va vista in chiaroscuro. E quindi l'importanza del pensiero critico ancora oggi fondamentale, si aggiunge l'importanza del pensiero posizionale. Il pensiero posizionale è la capacità nostra, dice la Nussbaum, di metterci nei panni degli altri, di guardare le cose con i loro occhi, di pensarsi al loro posto. E quindi è il pensiero posizionale la chiave per l'empatia, e l'empatia evidentemente è la base della tolleranza, è la base del rispetto dell'altro, è la base dell'interesse, della curiosità e dell'accettazione che noi possiamo avere per punti di vista, prospettive, religioni ed etnie che sono diversissime dalle nostre, e che proprio in virtù di questo pensiero posizionale siamo in grado di valorizzare come ricchezza e non come minaccia. Ecco, quindi io credo che sicuramente anche in tema di cittadinanza digitale pensiero critico e pensiero posizionale siano due macro competenze insostituibili, assolutamente.
Lei non ha citato espressamente, ma credo che dietro al suo pensiero ci fosse il legame forte anche con l'altro asse dell'educazione civica, così come proposta dalla normativa, vale a dire la nostra Costituzione. Quando si parla appunto di democrazia, di pluralismo, di valorizzazione delle differenze, i legami sono fortissimi. Ne ha già parlato, però le chiederei, se lo desidera, un breve approfondimento sulla media literacy education. Innanzitutto, se possiamo tradurre con alfabetizzazione mediale, e anche con qualche suggerimento, poi ci sarà un webinar apposito di approfondimento operativo rispetto alle diverse classi d'età, come si può avanzare in questo processo di alfabeti, poi invece di riferimenti culturali ed infine, ma secondo me che accompagna fin dall'inizio, no, quelli valoriali, etici.
Sì, questo è un grande tema, il tema della media literacy education, cioè dell'alfabetizzazione mediale nella scuola. È un grande tema perché coinvolge tutte le età, e quindi credo che si debba ragionare nei termini di una verticalità lunga da questo punto di vista, anticipando addirittura alla scuola dell'infanzia, potendo, certe riflessioni. La riflessione, ad esempio, sul diritto d'immagine, sul diritto del bambino, anche molto piccolo, a non lasciarsi fotografare se non lo vuole. Ecco, questo tipo di attenzione è un'attenzione che si sviluppa a 3 anni. Serge Tisserand, uno psichiatra francese che si è occupato a lungo di schermi nel loro rapporto con i bambini, lo dice espressamente. E quindi lui consiglia che in famiglia il genitore, quando il bambino è piccolissimo e desidera prendere delle fotografie del proprio figlio, abitui il proprio figlio a sentirsi chiedere il permesso, dice: ti posso fotografare? E dopo che gli ha chiesto il permesso, l'altro permesso da chiedere e da insegnare al figlio a sentirsi chiedere è il permesso a mostrare quelle fotografie che sono state prese. Ecco, questo, questa doppia indicazione, concedere i propri dati, la propria immagine, solo se lo si vuole e solo se lo autorizziamo. E secondo, dopo aver concesso l'immagine, consentire soltanto se lo vogliamo che questa immagine venga resa pubblica, ecco, queste due attenzioni che sono, direi, l'ABC del diritto di immagine, queste attenzioni si possono già sviluppare, si devono già sviluppare nel bambino molto piccolo. Quindi verticalità lunga, sicuramente, trasversalità, la trasversalità è importante, ecco, credo che la scelta fatta dal legislatore di introdurre un'educazione civica non come dire, disciplinare ma non riconducibile ad un insegnante e ad un insegnamento, ma trasversale, sia una scelta azzeccata, anche se poi renderà le cose difficili, lo capisco bene, perché poi serve collegialità, servono tutta una serie di altre strumentalità didattiche, ma è una scelta indovinata perché la trasversalità non esime nessun insegnante dal sentirsi parte in causa, in prima persona, in questo lavoro educativo. E quindi insieme alla verticalità lunga, la trasversalità è l'altra cosa importante, ecco, in alcuni paesi europei o extraeuropei a questa trasversalità spesso, soprattutto nella secondaria di secondo grado, si affianca anche una disciplinarità. Ecco, questo succede ad esempio per la Media Literacy Education, laddove nella primary school la disciplina è presente trasversalmente a tutte le materie e ad esempio nella secondary si aggiunge una disciplina con 2 o 3 ore alla settimana che di solito si chiamano media studies. Perché? Perché credo correttamente, con la crescita, con il passaggio all'adolescenza, con l'ingresso nella scuola secondaria di secondo grado, a quell'attenzione trasversale diffusa, forse c'è bisogno di affiancare anche un'attenzione tematica più disciplinare, più strutturata. Ecco, anche se poi su questo ci potrebbero essere anche dei contro e non soltanto dei pro. Ecco, per cui io direi che almeno queste 3 indicazioni potrebbero essere 3 indicazioni di metodo a commento della curricolarizzazione della disciplina.
Benissimo. L'alfabetizzazione digitale incontra oggi nuove sfide legate alle forme neotestuali e alla realtà della datificazione, che lei spesso ci indica devono far riferimento alla sfera, lo ha detto anche adesso, etico-politica, alla metodologia dell'analisi critica. Lei si dice convinto, la cito, la dialettica tra passato e presente, tra disimpegno e convocazione, attivi la cittadinanza chiedendo alla media literacy di diventare educazione civile. È un'espressione forte, ci spiega i termini, il lessico concettuale di riferimento, la sua posizione?
Sì, la mia posizione è quella di chi, per dirla con un autore americano molto efficace, in vero, di chi aggiunge al pensiero critico e alla responsabilità la resistenza come terza postura di cittadinanza oggi in tema di società dei media. Abbiamo detto prima che cosa sia la responsabilità, che cosa sia il pensiero critico. Ecco, il tema della resistenza è interessante perché riscatta il pensiero critico e la responsabilità da essere relativi a momenti e opta per una mobilitazione permanente di ciascuno di noi, come capita in certe espressioni del media attivismo. Il media attivismo è interessante come posizione militante e politica in fondo perché chiama, convoca il singolo cittadino in quanto cittadino a non abbassare mai la guardia, ad essere 24 ore su 24 sul pezzo, come si dice, a non a non rintanarsi mai nella tentazione di osservare senza intervenire, anche se questa è una società che rischia di sganciare lo spazio di incidenza dallo spazio di osservazione, per usare le categorie di Conrad Lorenz. Perché? Perché gli schermi digitali ci portano a portata di sguardo tutto quello che succede nel mondo, ma evidentemente attraverso lo schermo non ci è possibile intervenire su tutto quello che succede nel mondo. E quindi è uno sguardo inibito nella meta dal punto di vista della nostra capacità di retroagire, di cambiare le cose, di far qualcosa. Qualcuno parla di una solidarietà, ha parlato di una solidarietà leggera al tempo dei media. Questo è un altro grande tema di cittadinanza, perché il rischio nella società dei social la cita in maniera mediata. Quindi leggo un post e leggo un post di protesta nei confronti di una situazione di usurpazione dei diritti civili e io con un like o con due parole di commento verbalizzo la mia adesione a quella causa, ma mi fermo lì. È come quando esercito la mia partecipazione contribuendo pecuniariamente alla causa di Telethon. Va benissimo, sto dando una mano alla ricerca, ma non posso pensare che il mio comportamento di cittadinanza si fermi al pagare, si fermi al sostenere a distanza, altrimenti il risultato sarebbe quello di una telecittadinanza, di una cittadinanza a distanza, di una cittadinanza dello sguardo o del commento. Non è sufficiente. Allora c'è tutto il grande problema, credo, dentro la cittadinanza digitale, ed è un problema dell'insegnante a scuola, di costruire di nuovo per i nostri ragazzi spazi e possibilità di un protagonismo di partecipazione, perché ne va della loro libertà, pensata, come cantava Gaber, proprio come partecipazione e non semplicemente come lo stare sopra un albero, che sarebbe poi la posizione nostra davanti ad uno schermo, assistendo a tutto quello che succede nel mondo e magari facendo delle smorfie o disapprovando. E bisogna scendere da cavallo, come l'episodio del buon samaritano sottolinea. È l'icona, quella parabola evangelica, è l'icona del senso della partecipazione civile e politica. Ed è interessante che Papa Francesco lo abbia messo al centro della sua ultima enciclica, Fratelli Tutti, ma che diversi anni fa un sociologo francese che si chiama Luc Boltanski, assolutamente laico, ci abbia costruito sopra un saggio molto bello che si intitola Lo spettacolo della sofferenza. Interessante che questo, come dire, questo passaggio di testimone tra un intellettuale laico e Papa Francesco nell'individuare tutte e due in quella parabola evangelica l'icona di una situazione che secondo me è caratteristica dei dispositivi di cittadinanza e di partecipazione nella nostra società oggi.
E indicazioni preziose, no? Ad uscire dalla passività in cui pare indurci, no? Il mondo virtuale. Veniamo a un altro tema, ne ho accennato prima, i media digitali e i social sono autoriali, lei ci ha detto, no? Non servono solo a ricevere ma anche a produrre, questo avviene però molto spesso in modo assolutamente inconsapevole. Allora ragioniamo in termini anche qua di didattica, dal punto di vista metodologico, come indurre consapevolezza invece?
Indurre consapevolezza, allora diciamo che anche qui ci sono due livelli di risposta. Il primo livello di risposta è che va educata la espressività digitale dei nostri ragazzi. A scuola bisogna insegnare a scrivere digitale.
Bravissimo.
E scrivere digitale vuol dire conoscere grammatiche e sintassi che sono diverse. Se sto scrivendo per WhatsApp o per Twitter non è la stessa cosa che se io stia scrivendo per la posta elettronica, per Facebook o per il mio blog o per un sito web. Sono forme diverse che chiedono formati diversi e poi l'espressività digitale dei ragazzi credo va formata liberando la loro capacità espressiva dalla dipendenza che spesso hanno nei confronti delle mode e degli stereotipi. Ogni insegnante che ci ha provato sa che la prima cosa che un ragazzino fa quando gli viene chiesto di girare un video è di rifarsi anche inconsapevolmente agli stereotipi dei suoi fan, dei suoi, come dire, dei gruppi,
influencer.
Dei gruppi e degli influencer di cui lui è fan, no? Allora lì occorre fare un lavoro di smontaggio paziente dello stereotipo, di depurazione, far fare il vuoto nella testa del ragazzino, perché il ragazzino cominci ad attingere finalmente alle sue risorse creative che sono straordinarie nel momento in cui vengono liberate. Quindi c'è questo primo livello che è di educare l'espressività e di liberare l'espressività, che è un livello importantissimo. E poi c'è evidentemente l'altro livello, che è quello di far rendere consapevole il ragazzo della differenza che esiste tra lo spazio privato e lo spazio pubblico. Spesso si dice che i nuovi media fanno fare esperienza al consumatore di uno spazio ibrido. Gli americani hanno addirittura inventato un neologismo che è quello della publicy, che non è né public né privacy, ma è qualche cosa che sta lì in mezzo. La publicity è quello che sperimentiamo nei nostri social. La bacheca del nostro social ci sembra privata di fatto e anche pubblica, ma non è così pubblica come non è così privata. È qualcosa di intermedio, è una dimensione di soglia che però è estremamente porosa e sporgente verso il fuori, e di questo bisogna rendere consapevoli i ragazzi, e quindi far capire loro che quando si sta scrivendo digitale e soprattutto quando si sta pubblicando digitale, per i discorsi fatti sopra, bisogna essere responsabili, quindi bisogna ad esempio calcolare sempre le conseguenze dei propri atti e prendersi quel piccolo spazio di tempo prima di fare click che serve a chiedersi: sto per fare click, ma sono proprio convinto? Sono proprio sicuro che quello che sto per postare si possa postare? Ecco, una piccola intercapedine temporale che renda possibile l'analisi retrospettiva anticipatamente rispetto al click, che è qualcosa di molto controintuitivo, perché di solito la logica dei social e la logica della comunicazione digitale oggi invece è velocissima.
È l'immediatezza.
È l'immediatezza. Ci chiede di rispondere e spesso noi rispondiamo senza pensare. E rispondere senza pensare è letale. Ecco, quindi insieme ad educare l'espressività c'è questa seconda dimensione che credo sia la costruzione di consapevolezza rispetto al senso dello spazio pubblico, al significato dello stare nello spazio pubblico e a tutto quello che stare nello spazio pubblico comporta. Da questo punto di vista, un libro assolutamente straordinario da leggere è Mediapolis di Roger Silverstone. Silverstone è stato uno dei più grandi teorici, più grandi studiosi di media anglosassoni del secondo Novecento, scrive questo libro che è il suo vero e proprio testamento spirituale, perché lui muore prima di riuscire a vederlo alle stampe. In italiano è tradotto da Vita e Pensiero, la University Press della Cattolica, Mediapolis. È un libro meraviglioso, leggendo il quale si trovano tutte le risposte che servono a questa sua domanda. Un libro veramente fantastico che sono assolutamente felice di consigliare in lettura agli insegnanti, assolutamente.
Bene, grazie. Poi noi speriamo in realtà che si ascoltino anche dei genitori, perché è chiaro che la cittadinanza digitale si esercita e su di essa si riflette anche in casa. Allora, proprio a questo proposito, le chiederei di approfondire un po' il tema dei social. Mi sembra che lei non abbia una posizione demonizzante, critica ma non demonizzante. Anche se indubbiamente l'induzione al conformismo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Ecco, ci parli un po', di questo, del mondo dei social, anche dei legami che si stringono attraverso, appunto, Facebook, ad esempio, no? Il libro delle facce, sì. Sono davvero un sintomo, di voglia, di comunità, di stringere amicizie, oppure ci si rassegna spesso a relazioni semplicemente superficiali e lì si rimane.
È una bella domanda e direi ci sono entrambe le cose. C'è un'ambivalenza profonda perché è innegabile da una parte che i social siano questo spazio di relazioni leggere. Quante volte ci siamo detti che chiamare amico qualcuno che magari nemmeno si conosce solo per il fatto che io seguo la sua pagina e lui segue la mia pagina, ecco, sia assolutamente riduttivo, ridurre al like e ai link le relazioni è sicuramente riduttivo. E quindi c'è sicuramente nei social tutto questo spazio, tutta questa dimensione di leggerezza. Di disimpegno che spesso diventa l'anticamera di comportamenti irriflessi, inconsapevoli. Nei social spesso si riesce a dare spazio alla parte peggiore di sé, proprio perché vengono meno le inibizioni, proprio perché si ha la percezione, spesso anche da parte degli adulti, di non parlare potenzialmente al mondo intero come invece. E quindi, come dire, c'è tutto questo versante di leggerezza e di debolezza del legame. D'altra parte, però, i social sono anche uno spazio interessante in cui si può osservare il ritorno, il riemergere di una voglia di comunità, per dirla con il famoso libro di Zygmunt Bauman, che indubbiamente c'è. La voglia di legame, la voglia di contatto, la voglia di entrare in relazione non è soltanto nevrosi dell'uomo moderno che sente il bisogno di dire a tutti che sta cucinando la pasta al forno. Spesso nei social, come mi è capitato di scrivere una volta, si possono ottenere carezze digitali e si possono ottenere carezze digitali quando, ad esempio, si confessa alla propria cerchia di amici appunto un lutto, una malattia o una sofferenza e si percepisce vicinanza, si provoca empatia, ci si sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda, si generano spazi possibili di solidarietà. Ecco, io credo che ogni dove il legame, anche indebolito, si manifesti sia sempre qualcosa di importante perché il legame significa cercare l'altro e cercare l'altro significa che ci si è autotrascesi, cioè si è usciti dall'orizzonte chiuso della propria soggettività. E questo movimento ad uscire, questo movimento di autotrascendimento, questo andare verso l'altro, secondo me, pur con tutti i suoi difetti, pur con tutte le sue debolezze, è sempre qualcosa di estremamente interessante e consolante proprio dal punto di vista della cittadinanza. E quindi, come dire, in positivo occorrerebbe chiedersi cosa si possa fare per cogliere questi spunti, questa nostalgia di legame che emerge dai social per farla crescere, per indirizzarla e per farne la base del capitale sociale di una comunità e di un popolo. E quindi il problema è come tradurre la voglia di legame, spesso disordinata, in possibilità di costruzione di cittadinanza. Ecco, questa mi sembra una bella prospettiva di lavoro, anche per l'insegnante, per certo, l'educatore, per il genitore.
Sì, moltissimo. Si possono fare senz'altro dei progetti di socialità virtuale all'interno della classe, all'interno della scuola, magari che abbiano poi anche un'espressione concreta, però ci sono anche delle esperienze molto interessanti. Vengo all'ultima domanda prima di salutarci. Lei ci ha già dato indicazioni importanti rispetto al curriculum di cittadinanza digitale, verticalità, senz'altro, lei dice molto spinta, no? In realtà solitamente si riesce a compiere questa verticalità all'interno, no? Dal biennio superiore fino e poi invece la primaria e la secondaria di primo grado. Però sarebbe interessante mettere in dialogo queste fasi dell'età evolutiva, ma anche dell'insegnamento, e non ripetere il solito errore, no, di curricoli ritornanti su se stessi, con noia estrema sia per i discenti che per gli insegnanti. Quindi il curriculum verticale necessita di dialogo, almeno tra i coordinatori dei diversi istituti e i diversi gradi di scuola. Poi ci ha detto chiaramente della trasversalità, la prospettiva di coinvolgimento multidisciplinare, senz'altro. Se vuole aggiungere ancora qualche suggerimento che poi potremo sviluppare meglio nel webinar con i suoi collaboratori.
Beh, io credo che ci sia un'attenzione da sviluppare e un rischio da evitare. Ecco, l'attenzione, la condizione da sviluppare è la collegialità. Credo che questa sia, questa dell'educazione civica sia una grande opportunità per tornare a parlare di collegialità in scuola, per far crescere il livello della collegialità, che forse invece nella scuola italiana decresce, man mano si procede verso la scuola secondaria, dove poi la progettazione didattico-educativa diventa molto individuale, molto limitata alla singola disciplina, mentre invece la collegialità può veramente far crescere di livello la qualità degli interventi, valorizzando, come lei stessa suggeriva, la multi e la interdisciplinarità. E c'è però un rischio da cui guardarsi, che secondo me è il rischio della disciplinarizzazione. È un rischio che spesso hanno corso molte discipline. Siamo detti che siamo laureati in filosofia, io e lei. Io l'ho insegnata per 12 anni la filosofia insieme alla storia nei licei prima di fare un concorso e di passare all'università e di lasciare la scuola. E tra l'altro è un passaggio, non dico di cui mi sono pentito, ma che mi lascia ancora moltissimi rimpianti delle mie classi di liceo. Ecco, devo dire che quello è un rischio che può correre anche la scuola di filosofia. Se diventa storia della filosofia nel senso nozionistico e pedisseco, certo, che questo può significare. Ecco, la disciplinarizzazione è sempre un problema. Allora, il rischio da non correre assolutamente per l'educazione civica è di disciplinarizzarla, cioè che si riducano i ragazzi a doverla studiare e poi a doverla ripetere per raggiungere la sufficienza, perché avremmo ucciso, certo, il valore di costruzione di cittadinanza di questa disciplina. E quindi è interessante, è una bella sfida provare a pensare come si faccia a costruire in scuola una disciplina senza disciplinarizzarla. Sembra un paradosso, ma secondo me è un compito interessante da lanciare un po' a tutti gli insegnanti.
Ne sono convinta, e anche l'impostazione della nostra proposta proprio ai docenti attraverso questo corso. Io volevo chiederle, come faceva il buon Bernardini nella bellissima trasmissione di Rai Storia, solito un libro, un film e in questo caso anche un canale di media literacy, di media education, eccetera. Ma di libri ce ne ha già segnalati tanti e molto importanti, che noi riporteremo senz'altro bene come per però un film, lei tra l'altro è un esperto, un appassionato di cinema, quindi può suggerirne uno?
Allora, io suggerirei un film documentario di Werner Herzog, che è un grandissimo regista tedesco, si intitola Lo and Behold, è un film del 2016 che in italiano credo sia stato tradotto Internet ieri e oggi. Io credo che sia un documentario straordinario, ma veramente straordinario, sul significato dei media digitali, sociali, della scena della comunicazione oggi. Per il sito Gioco in Casa, e vi segnalo il nostro sito del CREMIT, che stiamo curando in modo particolare da qualche anno, è veramente ricco di spunti, sollecitazioni, di video, di materiali. Lì gli insegnanti possono trovare le registrazioni di un ciclo di webinar che noi abbiamo condotto nel maggio-giugno scorso all'interno di un'iniziativa che abbiamo chiamato La Scuola a Casa e che rappresentano una piccola galleria di spunti metodologici e didattici per gli insegnanti, ma sul sito si possono trovare moltissime altre cose. E tra l'altro poi noi abbiamo anche una presenza nei social molto molto sviluppata, tra cui segnalo un canale TikTok, il tanto vituperato TikTok. Noi abbiamo aperto un canale TikTok in cui carichiamo piccoli video da utilizzare per la didattica dell'immagine con i più piccoli, e quindi sono video
Benissimo.
destinati soprattutto alla scuola dell'infanzia. Ecco, tanto per dire come anche un programma di cui un canale, un social di cui molti vorrebbero la chiusura, è un problema di linguaggio e di intelligenza, può essere usato in maniera assolutamente prosociale per cominciare a costruire cittadinanza digitale già a 3 anni.
Benissimo, noi la ringraziamo davvero tanto per questa lezione puntuale, precisa, con un respiro alto e profondo. E speriamo che finisca questo confinamento fisico e di poter organizzare, ad esempio, per gli insegnanti una proiezione pubblica del film che lei ci ha segnalato, del grandissimo Herzog, e magari anche fare una tavola rotonda con tutti i relatori che adesso gli insegnanti vedono soltanto in video al termine del percorso. Professor Rivoltella, ancora grazie di cuore.
Grazie a lei, grazie a lei.